think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Venerdì 17 marzo 2017, dopo Cristo, paura e panico, quanti 17 in questa data e quanta rassegna stampa in questa mattina insieme a radiazione.info. Potete contattarci tramite la nostra pagina di Facebook, quella di Radiazione ovviamente, oppure tramite il nostro profilo di Twitter, @radiazioneinfo, senza il punto, per scriverci. Io vi lascio ancora un po' con la nostra bellissima canzone d'apertura e dopodiché torniamo in diretta e cominciamo questa rassegna stampa, come al solito, con la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Allora, eccoci qua in diretta, 9 e 3 minuti primi. Cominciamo allora questa rassegna stampa di venerdì 17 marzo. E cominciamo con le prime pagine, vediamo cosa titola il Fatto Quotidiano. E ovviamente parte con questo che è stato dai più additato come voto di scambio tra il PD e Forza Italia per salvare Uculu a Minzolini. Infatti vediamo, dopo Lotti l'inciuccio democratico Forza Italia respinge la decadenza del senatore pregiudicato. Nasce Forza PD e salva Minzolini per resuscitare Silvio Berlusconi. Abbiamo anche due occhielli, uno con scritto Gianluigi Pellegrino e il suicidio eversivo delle nostre istituzioni. L'altro, verso le elezioni 2018, ora l'ex cavaliere può ambire a ricandidarsi. C'è anche una lista dei voti sulla decadenza, appunto, con 19 senatori del PD contrari e 14 astenuti. Potete andare sul Fatto Quotidiano, sul sito, o guardatevi una prima pagina in edicola e c'è tutta la lista di chi ha votato contro e chi non ha votato. La maggioranza annuncia: cancelliamo i voucher. Confindustria delusa, era meglio il referendum. Pur di non farci votare, scelgono di perdere a tavolino. Abbiamo anche un occhiello a firma di Marco Travaglio, dal titolo Minzolotti, che simpatico lui. Poi scendiamo sotto, nomine, le carte le dà Renzi, blinda il suo cassiere, via Caio. Partecipate resiste nei CDA il dominio fiorentino creato nel 2014, punito la D di Poste. Scendiamo ancora, non solo Grillo, ma il sito di Matteo è ancora gestito da Palazzo Chigi. E poi abbiamo due occhielli con Intanto nel mondo, così, giusto perché non è che ci interessa solo fare puttanizi sul bel paese. La destra d'Olanda, Wilders non si rassegna, alla fine vinceremo noi. E sotto, musulmani al bando, Hawaii, lo stato di Obama si ribella ai diktat di Trump. Scendiamo ancora, Verbania, qui comandano le donne, niente equilibrio di genere, al contrario. E andiamo ancora avanti con l'ultimo occhiello a piedi pagina, boom recovery, terrore morbillo, più 230%, colpa del crollo dei vaccini. E allora, questo era il Fatto Quotidiano, passiamo a vedere cosa titola La Repubblica quest'oggi. La Repubblica, una foto in grande di... che sarà, non si legge dalla diascalia, la paura e il dolore, ecco i volti della battaglia infinita di Mosul. Ecco, quindi una foto del fronte a Mosul, e la notizia con cui apre La Repubblica, ma quella maggiormente in evidenza, è comunque la sfida del Parlamento ai PM. Il forzista Minzolini salvato dalla decadenza con 19 voti PD, l'ira del Movimento 5 Stelle si istiga alla violenza. Forza Italia, ora ribaltiamo anche Berlusconi, voucher, riabilitiamo anche Berlusconi, scusate, non avrebbe senso, se no, voucher, via libera all'abolizione, salta il referendum. Scendiamo ancora, abbiamo Profumo, un passo da Finmeccanica per il dopo Moretti, del Fante verso il vertice di Poste, anche perché Profumo, insomma, gli avevano già il suo ultimo incarico, gli era stato fatto presente che non era proprio il posto adatto per lui, c'era voluto l'attuale sindaca di Torino, ma ecco subito che voglia di insegnare non ne ha più il ragazzo, e quindi lo rilanciamo in Finmeccanica. Poi passiamo alle prossime notizie, Erdogan all'attacco, guerra di religione tra la croce e il velo. E ancora, l'ex premier, la rivincita di Salmond, questa volta la Scozia sarà indipendente. E in fondo alla prima pagina abbiamo Zidane, sono diventato buono e smetterò presto di allenare. Buon per lui. Passiamo alla Stampa. La Stampa che titola PD e Forza Italia salvano Minzolini, Di Maio, ora si rischia la violenza. Violenza! Voto a sorpresa, il senatore dice no alla decadenza dopo la condanna. Che vabbè. Il vicepresidente della Camera straccia la legge Severino davanti alle telecamere. Non vale più. E ancora, retroscena, Luigi Premier, esteri e Di Stefano, ecco il governo ombra dei grillini. E l'immagine sotto, che è quella che occupa la prima pagina della Stampa, è il professore da $1 milione, Armando Persico, è l'unico italiano selezionato tra 20.000 rivali al premio del miglior docente del mondo. Eccolo qua. Lui e tutta la sua crew, la sua classe, non so chi sia, ci sono anche degli anziani di mezzo, non so se sono suoi studenti o meno, ma non mi interessa neanche in realtà. Boom di recovery, allarme morbillo, beh, l'abbiamo già letto, sti cazzi. Allora, Trump, bilancio USA, più difesa, meno verde, così ci piace Donald. Andiamo avanti, aboliti i voucher, nella manovra aumentano tabacco e carburanti. No. Sul carburante, vabbè, ma sul tabacco comincia a essere, anche perché poi non è a caso, perché la famosa storia esco a prendere sigarette e non torna più indietro, con quanto costa un pacchetto di sigarette, quanto costa la benzina, e uno ci pensa due volte prima di scappare di casa a quel punto, o scappa in bicicletta. I populisti, dopo il voto ci prenderemo l'Olanda, se le riforme guardano al passato, un altro occhiello. E poi abbiamo Feltri, ma Mattia, in calcio alla prima pagina con il suo buongiorno, il ritorno della quinta colonna. E comunque, un po' dappertutto, a parte su Repubblica che era un po' ridimensionata la cosa, la notizia principale è appunto il salvataggio di Minzolini, fatto proprio anche grazie a contributo del Partito Democratico, che fino a che governava Berlusconi era uno strenue sostenitore del giustizialismo selvaggio alla Travaglio. Ma ecco che adesso il fatto che uno non possa avere guai con la legge se è un rappresentante del popolo italiano passa un po' in secondo piano e Minzolini può continuare a fare ciò che gli piace, ovvero governare questo splendido paese. Andiamo avanti, vediamo, non c'è il Corriere della Sera oggi, come mai? Dov'è il Corriere della Sera? Non posso leggerlo. No, non c'è. Va bene, mi sono perso qualche parte del Corriere, mi dispiace, ma possiamo leggere tutti insieme appassionatamente il manifesto. Vediamo cosa titola il manifesto di oggi. Titola Nettezza Urbana. Il governo insegue la destra e la Camera, scusate che è scannerizzato un po' così, e la Camera approva il decreto Minniti sulla sicurezza urbana. Decreto Minniti sulla sicurezza urbana. Ai sindaci i poteri dei questori per la pulizia e il decoro dei centri storici. Nel mirino, senza tetto, occupanti di case, writers, rom, giovani della movida, tifosi e tossicodipendenti. Allargata ai manifestanti la flagranza differita di reato. E questo dopo andremo anche a vederlo come articolo perché sembra interessante. E comunque la solita manovra volta a aumentare la repressione piuttosto che trovare delle soluzioni ai problemi che poi fanno nascere il dissenso nelle città, come ad esempio quello il problema della casa che spinge molti a occupare, ma sicuramente non è aumentando le pene e la severità nei confronti di chi occupa che si risolverà il problema, perché ci si ritrova comunque di fronte a persone che sennò dormono in strada e quindi sicuramente si continuerà a fare quello che si sta già facendo, continueranno anche loro a fare quello che stanno già facendo perché alternative non ne hanno. L'unica cosa è che adesso, dopo averlo fatto, si troveranno in situazioni legalmente più complicate. Il governo abroga i voucher, referendum CGIL, e andiamo sotto. Il governo vira sul populismo penale e poi il veto è strumento del controllo, il velo è strumento del controllo sulle donne. Questi sono gli articoli in prima pagina sul manifesto. E passiamo allora al Sole 24 Ore. Sole 24 Ore, l'Olanda spinge le borse, UE, Piazza Affari guida il rally. Wall Street debole dopo la stretta Fed, dollaro in calo. La vittoria della destra moderata rilancia i mercati europei, indici al massimo di 15 mesi. Vabbè, e poi ci sono un po' di dati a me ignoti. Ferrero compra Fannie Mae e produrrà in USA. Giustamente, se compri Fannie Mae. E poi, quarta acquisizione in due anni, se il Made in Italy non è solo una preda. E che, vabbè. Stop ai voucher, appalti in bilico, boccia, scelta politica deludente, lavoro al via il bonus ricollocazioni. Oggi il decreto anti-referendum che potrebbe ripristinare anche la responsabilità piena del committente, pensate. Un passo indietro di 20 anni è il commento che viene fatto a questa notizia. Pensate. Passo indietro di 20 anni. Siamo tornati a quando la disoccupazione era minore, il potere d'acquisto della persona era più alto, un brutto passo indietro. Noi vogliamo andare avanti, invece ci troviamo a vivere, secondo il Sole 24 Ore, con il rischio di ritornare alla situazione pre-crisi economica, cosa che assolutamente sarebbe deleterio per tutti quanti, per tutto lo stivale. Allora, panorama, nomine Profumo verso Leonardo, cambi in vista anche a Poste Italiane, del Fante amministratore delegato. Limiti per i magistrati in politica, saranno candidabili solo fuori sede. E questo era il Sole 24 Ore. Non c'è la mia co-conduttrice che ha un picchetto antisfratto questa mattina, magari dopo ci facciamo anche raccontare com'è andata. Però intanto possiamo vedere quello che faceva lei di solito, lo faccio io. Andiamo a vedere le ultime dell'ANS. Voucher al dio del 2018, oggi il decreto in CDM, poi si parla della Roma che perde in Europa League, e poi l'Etna continua a ruotare, avanza il fronte lavico, Roma, Cassazione conferma custodia in carcere per Marra, e poi spari in un liceo in Francia, 8 feriti, arrestato uno studente, boom, casi di morbilli in Italia, più di 200 pedali, questa l'abbiamo letta, London Bridge is down, ecco il piano per la morte della regina. E poi ancora, in posa sui binari, travolta una 19enne incinta. DL sicurezza, ok della Camera, sì, arresto in flagranza di ferita. E poi ancora, busta esplosiva all'FMI di Parigi, pista, anarchici greci. E queste erano le flash news dell'ANSA. Io adesso vi lascio con un po' di musica e poi torniamo in diretta con le notizie locali. messo un po', ma oggi veramente sul locale c'è proprio un cazzo, quindi leggiamo velocemente quello che c'è e poi passiamo ad altro. Allora, cominciamo da droga. Casa Trepiani adibita a serra, operazione carabinieri a Lusiana, sull'altopiano di Asiago. Avevano adibito un'intera casa su Trepiani, presa in affitto da Gomarolo di Conco, Vicenza, sull'altopiano di Asiago, in una maxi serra per la coltivazione di marijuana, ma il blitz dei carabinieri della locale stazione di Lusiana ha consentito di scoprire la produzione abusiva con l'arresto dei due proprietari. Si tratta di una coppia residente del Basso Vicentino, un uomo di 45 anni e una donna di 33. L'alloggio, situato in una zona con poche case attorno, era stato completamente arredato con serre automatizzate, dotate di impianti di illuminazione e irrigazione automatici e temporizzati. All'interno sono state rinvenute 70 piante di sostanza stupefacente. 70 piante di sostanza stupefacente, signori. Rigogliose e già pronte per essere tagliate, e altri 100 vasi pronti per le successive coltivazioni, sequestrati anche 3 kg di marijuana pronta alla vendita. Oh no, ma che peccato. Vabbè, ci dispiace. Andiamo avanti. 4 milioni, evasione scoperta nel Trevigiano. Guardia di Finanza trova ditta ignota al fisco con 170 lavoratori in nero. Vabbè, grande notizia anche qua. Non mi fermerei neanche. Beh, trovano questa ditta specializzata nella fornitura di personale a tempo determinato, ecco. Ma non vi preoccupate, perché il mercato del lavoro è solido e ci sono tutti gli strumenti per evitare che queste cose accadano ancora. Vabbè, ultima notizia veloce. Qua il Mattino ovviamente fa la sua marchetta a quella porcheria che l'Irlanda è in festa, che con l'Irlanda ha poco a che fare, ha solo a che fare con il grosso portafoglio di Mr. Z, che vuole diventare ancora più ricco. E tra l'altro, chi ha avuto il piacere di conoscere questo elemento, di lavorare per lui, ne tesse anche le lodi per la brava persona che è, ovviamente in maniera sarcastica dico tutto questo. E abbiamo, come al solito, ogni anno i Modena City Ramblers, i Tini Bar ci sono il giorno dopo, che suonano, e tutta sta puttanata di festa simile irlandese con le foto della gente che ride, balla, felice. In realtà c'è poco da essere felici, perché intanto che i Modena City Ramblers cantano quanto è bella l'Irlanda e queste cazzate del genere qua, non che abbia niente contro l'Irlanda, per carità, ci sono anche stato, è un posto gradevole, ma la questione qui è che abbiamo già visto in passato che enorme carrozzone di abusi lavorativi e l'Irlanda in festa, i lavoratori sono pagati come schiavi, i loro datori di lavoro, che non è neanche direttamente la Z, ma è la Z che appalta a compagnie esterne che pagano a voucher, e quindi è di fatto a nero, i lavoratori che vanno a lavorare una miseria, con restrizioni di ogni sorta, del tipo che non si possono neanche comprare, cioè non si possono neanche prendere a gratis le bottigliette d'acqua per bere. Questa è la denuncia che era venuta fuori 2 anni fa, ad esempio, per l'Irlanda in festa. E tutto questo patrocinato ovviamente dal comune di Padova, che sia il PD che sia la Lega. L'Irlanda in festa non si tocca, anche perché c'è un bel giro di soldoni dietro, però il problema è che oltre a quel giro di soldoni poi c'è anche un modello di lavoro che è quello che teoricamente si dovrebbe combattere, no? Un po' come è successo con l'Expo a Milano, noi qua in piccolo abbiamo questa porcheria. Io passo senza neanche fermarmi, visto che sono tornato in diretta da 4 minuti, a leggere, a passare al mondo intero. Beh, tanto leggiamo questa cosa dell'Etna, che non è una notizia di cronaca, insomma, di quelle comuni che leggiamo, però è un fatto comunque di una certa importanza, direi, e quindi andiamo, fortunatamente non è tra quelle che leggiamo spesso. Etna continua a eruttare dopo esplosione per lava sulla neve. Questa la prendo all'Ansa. Avanza il fronte lavico, calo di energia nella notte, in atto fase stromboliana. Crumbling. Andiamo avanti. Un calo di energia nella notte, poi all'alba il ritorno al quadro eruttivo di ieri. Era sembrato placarsi l'Etna, che invece è ancora attivo. La colata che emerge dalla bocca, apertasi nel nuovo cratere a sud-est, è ben alimentata, il fronte più avanzato ha superato il Belvedere. Il braccio adesso si riversa nella desertica valle del Bove, lontano dai centri abitati. Dal cratere è presente un'attività stromboliana, con fontane di lava, boati e emissioni di cenere. Quest'ultima la notte scorsa era cessata, ma è ripresa nuovamente e in via precauzionale è stato emesso un Vonared, un'allerta rosso per gli spazi aerei. L'aeroporto di Catania al momento permette solo 5 atterraggi l'ora, mentre non ha limitazioni per i decolli. Adesso voi vi starete chiedendo cos'è un'attività stromboliana per un vulcano, e adesso andiamo a scoprirlo, perché penso che derivi da Stromboli, ma perché anche l'Etna fa come Stromboli. Allora andiamo a vederlo. Le eruzioni di tipo stromboliano sono eruzioni vulcaniche di livello relativamente basso. Esse sono definite come leggermente esplosive ad intervalli discreti, ma abbastanza regolari di secondi o minuti. Ecco, così ne sappiamo tutti di più. Ieri la colata che emerge dalla bocca apertasi nella base meridionale del nuovo cratere centrale dell'Etna e che avanza lentamente verso la desertica Valle del Bove, a quota 2700 metri, ha avuto un'improvvisa accelerazione e impatta con i suoi oltre 1000 gradi centigradi, minchia, sulla neve che si stava sciogliendo. L'esplosione è immediata e violenta. Freato magmatica la chiamano gli esperti dell'INGV. Vabbè, questa è la notizia, poi continua molto anche con le testimonianze, però fondamentalmente questa è la notizia. Andiamo avanti sempre con l'ANSA, già che ci siamo, poi ci fermiamo magari per una pausa veloce. Allora, vediamo quest'altra notizia così per ridere, sembrava simpatica. London Bridge is down. Ho perso un pezzo. Ecco il piano per la morte della regina. Guardian pubblica i dettagli. Palazzo risponde con no comment. London Bridge is down, che vuol dire il London Bridge è caduto. Non l'ho tradotto io, c'è già la traduzione sull'ANSA, non vi preoccupate. Quando, sono lo solito ignorante di sempre, quando il primo ministro britannico sentirà queste fatidiche parole in codice vorrà dire una sola cosa: la regina Elisabetta II è morta. A rivelare la frase ma io pensavo che fosse un piano segreto destinato a gettare i sudditi nello sconforto, e il britannico Guardian, che descrive anche in un lungo articolo il complesso meccanismo pronto a scattare nel regno subito dopo la scomparsa della sovrana, sebbene lei appaia in grandissima forma. Nonostante i 90 anni continua infatti a concedersi le sue quotidiane cavalcate. Che cazzo cavalca quella, oltre ad aver ripreso senza problemi la sua intensa agenda di appuntamenti ufficiali dopo un forte raffreddore. Ma sì, ma chi se ne fotte, dai, Dio fa, pensavo ci fosse qualcosa di interessante, mi parlano della parola in codice per quando muore la regina, alleluia, sarà la parola in codice quando muore quest'altra, penso io, poi magari mi sbaglio. Andiamo avanti con un'altra notizia, sempre dall'ANSA, così finiamo un po' questa scarrellata di prime dal mondo. Lettera bomba al Fondo Monetario Internazionale, un ferito. La busta esplosiva inviata nella sede europea del Fondo Monetario Internazionale a Parigi è esplosa questa mattina con il ferimento di una persona ed è stata spedita con francobolli greci. Lo rivela la TV BFM. Secondo la polizia ellenica, all'origine dell'attentato ci sarebbero anarchici greci. Gli inquirenti indagano nella direzione di un collegamento con la lettera esplosiva inviata ieri al Ministero delle Finanze tedesco, proveniente anch'essa dalla Grecia. Una persona è rimasta ferita nella sede del Fondo Monetario Internazionale a Parigi, dopo aver aperto una busta esplosiva che gli inquirenti tendono ad attribuire ad anarchici greci. Secondo fonti della polizia, a rimanere ferita, aprendo la busta, è stata un assistente alla direzione del Fondo Monetario Internazionale, la cui sede parigina si trova nell'Avenue di Iena, non lontano dall'Arco di Trionfo. La donna è rimasta ferita alle mani e al viso. Nello stesso edificio del Fondo Monetario Internazionale c'è la sede parigina della Banca Mondiale. Attualmente la polizia si trova proprio negli uffici di questa seconda istituzione. Tutti gli impiegati sono stati evacuati dopo l'esplosione, che potrebbe essere stata provocata da qualcosa che assomiglia ad un petardo, stando ai primi rilevamenti. La busta esplosiva è stata spedita con francobolli greci, questo abbiamo già letto. Vediamo cosa dice Hollande. Siamo di fronte a un attentato, non ci sono altre parole, lo ha detto François Hollande da Tolone. Troveremo i responsabili con ostinazione, ha aggiunto. Bene, condanno questo atto di vigliaccheria e di violenza, ribadisco la determinazione del Fondo Monetario di continuare a lavorare in linea col suo mandato. Ma nessuno vi aveva dato un mandato, ve lo siete inventati voi il vostro mandato. Così la numero uno del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, commenta l'esplosione avvenuta nell'ufficio di Parigi del Fondo. Lavoriamo insieme all'autorità francese per indagare sull'incidente e assicurare la protezione del nostro staff. E allora, intanto che loro indagano sulla protezione, per la protezione del loro staff, io vi lascio con un po' di musica. Andiamo a vedere di cosa parla sto DL sicurezza che sta venendo votato alla Camera, perché qua c'è grande parlare di voucher ma c'è poco parlare di sicurezza. Allora vediamo in cosa consiste, grazie a questo articolo molto puntuale fornitoci dal Sole 24 Ore Italia. Allora, video sorveglianza e arresto in flagranza differita alla Camera, primo sì al DL sicurezza. Vediamo di cosa si tratta. Più poteri ai sindaci per la sicurezza nelle città, spese per videosorveglianza fuori dal patto di stabilità e DASPO per spacciatori di sostanze stupefacenti, ma anche la possibilità dell'arresto in flagranza differita in caso di reati commessi durante manifestazioni pubbliche riprese da telecamere. Sono le principali novità contenute nel decreto legge sulla sicurezza urbana, che oggi ha incassato il primo sì della Camera con 230 voti favorevoli e 56 contrari. Il Movimento 5 Stelle si è astenuto, bravo, bravissimi. Il testo varato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 22 febbraio contiene norme innovative per garantire la sicurezza nei centri urbani. Il punto è, ma la sicurezza di chi? Arresto in flagranza differita. Tra gli emendamenti al testo approvati oggi all'Aula di Montecitorio c'è quello presentato da Forza Italia ma sostenuto dal relatore democratico Emanuele Fiano. Quindi ormai non è che siano amici per Minzolini, sono amici un po' per tutto questi del PD con Forza Italia, che prevede la possibilità dell'arresto in flagranza differita per i soli reati in cui l'arresto è obbligatorio. Se il reato con violenza alle persone o alla cosa avviene durante o in occasione di manifestazioni pubbliche, sia ripreso da telecamere e in immagini fotografiche. L'identificazione deve avvenire non oltre il tempo necessario per arrivare all'identità del reo e comunque entro 48 ore dal fatto. Quindi state all'occhio. Equo indennizzo per polizia locale. Ho chiesto anche all'emendamento del governo che prevede l'equo indennizzo per la polizia municipale, il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, senza prevedere la pensione privilegiata. Gli oneri previsti sono stabiliti in 2,5 milioni di euro l'anno dal 2017. Approvato anche un emendamento delle commissioni giustizia e affari costituzionali, secondo il quale il decreto del ministro dell'interno, che dovrà indicare i criteri per favorire il collegamento e il coordinamento tra polizia di Stato e polizia municipale, già presente nel provvedimento, dovrà riguardare anche l'accesso alle banche dati. Ma il problema, signori, non è che bisogna dare un equo indennizzo alla polizia locale, è che la polizia locale dovrebbe fare la polizia locale. Perché se la polizia locale si mette a fare la polizia di Stato, perché i sindaci di turno incominciano a usarla come una milizia comunale, chiamiamola così, ad appalto del sindaco, allora la polizia locale perde di senso e soprattutto va a fare il lavoro della polizia di Stato. Poi è chiaro che ci vuole l'indennizzo, cioè devono avere gli stessi diritti e gli stessi tipi di indennizzi che può avere un membro della polizia di Stato, ma il problema non è quello, il problema è che questi non dovrebbero fare questo mestiere, anche perché se già quelli che sono della polizia di Stato sono dei cani allucinanti molto spesso, figurarsi mai questi che fanno questo mestiere perché un sindaco ha deciso di fargli fare questo mestiere, tipo qua che sai ha armato queste Sturmtrooper di polizia locale nella lotta contro il degrado, ma cioè, la gente non è che si inventa arma contro il degrado perché lo decide un sindaco, è gente fondamentalmente impreparata a cui viene dato vengono dati dei poteri al di fuori anche solo delle loro capacità gestionali, molto di più di quanto ci sia già con la polizia di Stato, e poi di colpo ci si accorge che non hanno gli stessi indennizi. Vabbè, andiamo avanti con questo simpatico DL sicurezza. De Caro, sanata un'ingiustizia palese. Soddisfatta per il via libera al ripristino dell'equo indennizzo anche la polizia locale, per la polizia locale anche l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia. Secondo cui l'emendamento approvato sarà sana un'ingiustizia palese, una discriminazione rispetto al personale delle forze di polizia. Ma no! Cioè, Dio fa. Polizia di Stato, persone brutte con la pistola. Polizia locale, alternativa ai semafori. Cioè, è chiaro che devono avere un. Hanno oneri e onori diversi. Sei tu che gli cambi gli oneri e poi gli vuoi cambiare anche gli onori, ma non è un'ingiustizia palese, sei tu che sei un deficiente palese che usi la polizia di Stato, cioè polizia locale, come una banda di vigilantes armati. Comunque, andiamo avanti. Recupero delle periferie. Il decreto stanzia 1.900 milioni di euro per quest'anno, 3.150 per il 2018, 3.500 per il 2019 e 3.000 per ciascuno degli anni che vanno dal 2020 al 2032. Si punta allo sviluppo delle infrastrutture, difesa del suolo, ricerca e informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria e all'eliminazione delle barriere architettoniche. Voglio dire, benissimo tutta questa cosa qui, ma stiamo parlando di di un sacco di milioni di euro buttati in eliminazione delle barriere architettoniche, ricerca e informatizzazione amministrativa. Questo ancora è un ha quantomeno un titolo che ispira un progetto un minimo strutturato, ricerca e informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria, ma per il resto si punta allo sviluppo delle infrastrutture, quali? Alla difesa del suolo, come? All'eliminazione delle barriere architettoniche, cioè tu butti a partire da quest'anno più o meno dai 2 ai 3 milioni di euro in qualcosa che faccia sviluppare, che difenda e che elimini, ma vabbè, io sono... Questo vuol dire prendere questi soldi, darli al palazzinaro amico di turno e dire fai tu che sei bravo. Vediamo, magari mi sbaglio, invece grazie a questi fondi ci saranno delle migliorie strutturali, neanche un centesimo verrà dato al malaffare, alla corruzione, al sistema delle tangenti e tutto quanto, fino all'ultimo centesimo di euro, andrà per costruire delle periferie migliori, un posto più bello dove vivere. Io non vedo vivendo in periferia a Padova, non vedo proprio l'ora che tutto questo accada. Patti per la sicurezza urbana, poteri del sindaco, vediamo un po'. I patti previsti dal decreto sono lo strumento concreto di attuazione dei piani di intervento e sono slegati tra il prefetto e i sindaci, che potranno installare sistemi di videosorveglianza, le cui spese saranno però svincolate dal patto di stabilità. Bene, si ipotizza una spesa di 15 milioni di euro a partire dal 2017 per le telecamere, signori. Secondo quanto stabilito dal decreto, inoltre il sindaco può adottare ordinanze in materia di sicurezza, con particolare riferimento alla vendita degli alcolici. Gli interventi riguardano situazioni di grave incuria del territorio, ambiente e altra natura. Figuratevi se sale Bitonci di nuovo qua, cosa non così improbabile visto i sondaggi attuali, e si ritrova in mano strumenti del genere, che cazzo combina? Ordinanze di allontanamento, vediamo un po' qua. Prevista una sanzione pecuniaria dai 100 ai 300 euro in caso di violazione dei decreti di stazionamento, occupazione e utilizzo di infrastrutture di vario tipo. I provvedimenti sono nei poteri del sindaco e i proventi delle sanzioni sono destinati a interventi di recupero del degrado urbano. Si tratta in effetti di una sorta di mini DASPO. Cosa vuol dire poi violazione dei divieti di stazionamento, occupazione e utilizzo di infrastrutture di vario tipo? Cioè, praticamente dare il DASPO a chi occupa, non ho capito questa cosa, vabbè, vedremo. DASPO per spacciatori, per coloro che sono condannati in via definitiva in appello per spaccio di sostanze stupefacenti, in quest'ora può disporre il divieto di accesso nei locali pubblici o nei pubblici esercizi in cui sono stati commessi gli illeciti. No a emendamenti Lega, Forza Italia su parcheggiatori. Sono stati bloccati gli emendamenti identici di Lega e Forza Italia che miravano a trasformare in reato l'esercizio reiterato dell'attività di parcheggiatori abusivi. I due emendamenti hanno ricevuto 130 sì e 255 no. La norma prevedeva una sanzione amministrativa da 771 euro a 3.101 in caso di reiterate violazioni, la trasformazione del fatto in reato penale con la reclusione da 1 a 3 anni e la confisca delle somme percepite. Quindi, fondamentalmente, tra tutta questa merda, poi vorrei andare bene a capire qual è la questione delle ordinanze di allontanamento, perché messa così potrebbe veramente includere tanta di quella roba che metà basta, perché se basta stazionamento, occupazione, utilizzo di infrastrutture di vario tipo, può voler dire un po' tutto quanto, e vedremo poi quando si andrà un po' più nello specifico di cosa si tratta. Vediamo se il manifesto me lo fa leggere gratis questo articolo, che magari riusciamo a capirci qualcosa, anche se dubito fortemente che ci concederà questo privilegio, questo giornale comunista che però se non t'abboni non ti fa leggere le notizie. E infatti manco mi fa leggere il titolo, devo registrarmi nella speranza. Lettura di no, però se ci registriamo abbiamo la lettura di 8 articoli ogni 30 giorni, pensa che cosa. Vediamo se entro cosa succede, vediamo se mi fanno leggere questo minchia di articolo. Vabbè, ci proverò un'altra volta a registrarmi, così per la prossima volta magari riesco a leggere qualcosa anche da qui. Beh, se fatto una certa, ho letto un sacco per questa DL sicurezza, ma in realtà è importante, perché poi abbiamo visto come questi sono strumenti che di fatto hanno come unico scopo calmierare tutte appunto le forme di dissenso e conflittualità sociale che nascono a seguito di continue manovre che vanno a togliere molto a chi ha già poco in favore di dare di più a chi ha abbondantemente oltre il proprio fabbisogno suo, della sua famiglia, dei suoi amici, degli amici dei loro amici, fino alla quarta generazione. Comunque, in tutto questo, il fatto, al di là di questo, che vabbè è un discorso che non è una grande novità, però il fatto che venga approvata una legge del genere ci fa anche un po' immaginare che in futuro, cioè in futuro sono previste delle cose abbastanza carine che potrebbero risultare ai più spiacevoli, e che il governo si sta dotando degli strumenti appunto per tenere buona la situazione quando ci sarà, quando verrà il momento del bisogno. E infatti sono curioso poi di vedere cosa ci aspetta nei prossimi mesi, visto i pacchetti sicurezza che stanno promuovendo, però vabbè, vedremo nel futuro. E torniamo allora in diretta con un po' di notizie sul mondo del lavoro. Cominciamo appunto alla questione dei voucher. Abrogazione totale, i voucher si apprestano ad essere cancellati e così salterebbe il referendum promosso dalla CGIL. Questa la prendo all'ANSA. La Commissione Lavoro della Camera ha approvato il testo che va in questa direzione. Domani il governo dovrebbe portare in Consiglio dei Ministri il decreto legge che, recuperando quel testo, abolirà i buoni lavoro. La CGIL si prepara a cantare vittoria. Se l'intervento dell'esecutivo, dice il segretario generale Susanna Camusso, dovesse corrispondere al quesito referendario, lo considereremo uno straordinario risultato, ma come noto deve essere una legge. Partono intanto le prime 30.000 lettere per gli assegni di ricollocazione, la novità introdotta al Jobs Act, rivolta ai disoccupati in cerca di un nuovo impiego, annunciate dal premier Paolo Gentiloni da Avellino, dove ha visitato il centro per l'impiego insieme al presidente dell'ANPAL, la nuova agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, Maurizio Del Conte. Solo il 10% del totale di quelle che verranno inviate a regime, ha detto il presidente del consiglio, sono il 10%, scusate, del totale quelle che verranno inviate a regime. Ecco, non so cosa voglia dire. Sui voucher, il testo della Commissione Lavoro della Camera prevede un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2017 per permettere di utilizzarli a chi li ha già acquistati. In questo lasso di tempo, ha fatto sapere il capogruppo PD Ettore Rosato, lavoriamo per nuove norme che mettono uno strumento a disposizione delle famiglie per pagare ciò che oggi si paga con i voucher e delle imprese per accedere in modo più semplice al mercato del lavoro. Cioè, pensate, il voucher adesso è diventato uno strumento utile alle famiglie, no? Uno strumento di ricatto e nuove aziende, è uno strumento utile anche alle nuove aziende per lanciarsi sul mercato del lavoro. Cioè, non serve che sprechi fiato qua in rassegna stampa per spiegare quanto il voucher sia di fatto il grimaldello col quale si forza il diritto sul lavoro e si legalizza di fatto il lavoro nero. E su questi nuovi strumenti apriremo un confronto con le parti sociali, continua. Passa dunque la linea della maggioranza per l'intervento radicale, ma il dibattito politico resta aperto. Pare che il governo salti il fosso e cancelli totalmente i voucher, andando forse oltre quello che è irragionevole. Minchia. Evidentemente c'è paura del referendum, dice Pierluigi Bersani. Il grande compagno qua Bersani. Dall'altro ramo del Parlamento, il presidente della Commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi, parla di balzo indietro e di schizofrenia legislativa. È un governo allo sbando e terrorizzato dal voto popolare, attaccano i deputati del Movimento 5 Stelle e della Commissione Lavoro. E questo forse è una delle poche cose sensate che hanno detto. Ma anche dal fronte sindacale e imprenditoriale arrivano due critiche. Il sistema dei voucher va cambiato, non abolito, attacca la segretaria generale della CISL, Anna Maria Furlan, mentre il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, dice che l'eliminazione dei voucher non ci piace. Non ci piace, allora a loro non piace, chissà come mai, e nemmeno il modo. Se sa da fare, si faccia il referendum. Contraria anche Confcommercio, che la bolla come vicenda dall'epilogo paradossale. Per il leader della UIL, Carmelo Barbagallo, sarebbe stato meglio fare un accordo prima del referendum, puntando ad una drastica riduzione dei buoni lavoro. In casa CGIL, il leader della FIOM, Maurizio Landini, tra i primi promotori del referendum, sottolinea per l'abrogazione del voucher è quello che chiedevamo, l'obiettivo che volevamo raggiungere. Quindi vuol dire che abbiamo fatto bene a fare il referendum. Camusso e Landini continuano a puntare l'attenzione però anche sull'altro quesito referendario per la reintroduzione della responsabilità solidale negli appalti, che riguarda milioni di persone, e sulla reintroduzione del reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo. Noi abbiamo intenzione di continuare la battaglia sul Job Act, ribadisce Landini. E qua si può anche un po' fiutare, perché è stato il governo a fare un passo avanti nella speranza appunto di ammortizzare questo referendum, perché la partita non si gioca solo sul Jobs Act, ma si gioca proprio sul perno fondante, scusate, sul Jobs Act, sui voucher, ma si gioca sul perno fondante del Jobs Act, ovvero che è la possibilità di licenziamento indiscriminato e quindi discriminatorio da parte dei datori di lavoro. e questo ovviamente sarà ben più duro di voucher, presumo, da abolire. E infatti viene proprio da pensare, a leggere questo articolo, a vedere un po' le sparate dei vari politici e sindacalisti, che questo grande passo in avanti, questa vittoria della, per usare le parole della Camus, fatta del governo Gentiloni, sia in realtà appunto una scelta per, come dire, per arrivare a ottenere il minor danno possibile da quello che poteva essere questo referendum. Andiamo avanti, la campagna elettorale va avanti, insiste Camus. Le prime 30.000 lettere per la richiesta dell'assegno di ricollocazione stanno partendo in queste ore, destinate al primo gruppo di disoccupati percettori di NASPI da almeno 4 mesi. Il buono è compreso tra i 250 e i 5.000 euro, a seconda dell'occupabilità del lavoratore, del contratto che si ottiene, e potrà essere speso per usufruire di servizi di assistenza intensiva alla ricollocazione presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro accreditata. E la prima misura nazionale di politica attiva, rimarca Dal Conte, e rappresenta per il nostro paese un radicale cambiamento di prospettiva. Andiamo avanti, allora, continuiamo a parlare di lavoro. E con un paio di notizie prese da Operai Contro, gruppo Leonardo, Landini il padrone. Si è svolta oggi, 16 marzo, la riunione del coordinamento nazionale FIOM CGIL del gruppo Leonardo, che ha avviato una prima analisi di merito sia rispetto ai risultati ottenuti che alle prospettive industriali e occupazionali sul bilancio consuntivo e sul piano industriale 2017-2021. Il segretario generale della FIOM, Maurizio Landini, è intervenuto proponendo un suo piano industriale. La FIOM, la FIM e la UILM hanno gestito con Moretti la gestione del personale, gli licenziamenti, gli esuberi e l'aumento della produttività. In pratica i sindacati confederali hanno cogestito con il padrone lo sfruttamento degli schiavi salariati. Il documento FIOM afferma che l'azienda sta recuperando posizioni significative rispetto ai competitors su tutti gli indicatori economici, ed è questo l'aspetto più significativo, che consente la svolta della riorganizzazione all'investimento. Tutti i dati di bilancio confermano l'efficacia dell'azione di riorganizzazione e risanamento fatta dai management del gruppo, realizzata attraverso la focalizzazione produttiva sull'aerospazio e difesa, la riorganizzazione dell'ex azienda FIMMeccanica nella One Company e dei processi di moralizzazione interna ed esterna, ovvero il sistema delle forniture. Per questi motivi la FIOM condivide le linee strategiche del piano. E quindi la solita menata per cui bisogna fare dei sacrifici, perché se l'azienda diventa competitiva allora ne giovano anche i lavoratori, quindi si diminuiscono gli esuberi, magari si riparla di reintegri o di nuove assunzioni, di espansione del personale. Peccato che per far sì che l'azienda diventa competitiva bisogna licenziare i lavoratori, ridurre gli stipendi, aumentare il carico di lavoro, quindi è questo serpente che si morde la coda, che però a quanto pare è entrato anche a far parte della retorica dei sindacati confederali e non soltanto di quella dei padroni. Per la FIOM è necessario affiancare al piano industriale un forte sostegno del governo e del sistema paese, andiamo bene. Per rilanciare Leonardo a livello globale adesso occorre che l'esecutivo entri in campo con politiche di ricapitalizzazione e sostegno agli investimenti del gruppo e al rafforzamento delle alleanze internazionali, per affrancarlo da una condizione di minorità rispetto a tutti i competitors del settore, forti delle risorse e del supporto politico e diplomatico agito dai loro governi. Finalmente un sindacato che agisce come il padrone, scherza Operai Contro. Andiamo avanti con un'altra notizia loro. Nono giorno di sciopero consecutivo, questa è di ieri pomeriggio, all'INSE. Aggiornamento di oggi, 16 marzo, dai cancelli della INSE. L'azienda oggi ha dimostrato ancora una volta la sua prepotenza, ma contemporaneamente ha rivelato quanto il presidio davanti ai cancelli sia un effettivo fastidio e rappresenti un problema reale per la Camozzi, la vigliaccata che il padrone oggi che il padrone oggi ha messo in campo è questa: la direzione della Camozzi ha chiesto al direttore della palazzina dell'Enel, posta dall'altro lato della strada, di non farci più entrare nella stessa palazzina, vietandoci l'uso del cortile interno per mettere le attrezzature necessarie al presidio. Il direttore del centro ricerca dell'Enel ha messo in pratica la richiesta vietandoci l'ingresso. Di conseguenza abbiamo dovuto trovare un'altra sistemazione, che naturalmente abbiamo trovato dai compagni solidali che ci stanno dando concretamente una mano al presidio. Al presidio è venuto Basilio Rizzo, consigliere di opposizione del Comune di Milano, a cui abbiamo chiesto di intervenire per richiedere un incontro al sindaco di Milano, Sala. Nella realtà il sindaco non l'abbiamo visto e ci siamo incontrati solo con il suo capo gabinetto. A lui abbiamo spiegato che il Comune di Milano è parte in causa nella nostra vicenda, avendo firmato nel 2009 gli accordi con cui Camozzi diventa padrone effettivo di tutta l'area su cui sorge il capannone. Area avuta al prezzo di un euro tramite uno scambio d'area d'uso con la Aedes, di cui il comune era ed è parte garante di tutta l'operazione. Per questo motivo è necessario che il sindaco Sala intervenga per far rispettare gli accordi sottoscritti di questo piano. Il capo di gabinetto ha detto che avrebbe sentito sia l'assessore Tajani che il prefetto di Milano e ci avrebbe fatto sapere in tempi brevi. Vediamo che succederà dopo questo incontro, ma continueremo comunque a fare pressione sul comune e sui suoi rappresentanti, al di là delle risposte che verranno dal capo di gabinetto. Anche oggi lo spiegamento della polizia all'esterno della fabbrica era composto da un cellulare più i soliti funzionari della Digos. Il presidio della portineria continuerà come sempre anche domani, malgrado il tentativo dei padroni di metterci bastoni tra le ruote con le sue infami trovate. E questo è l'articolo secondo che leggo d'opera e contro. Passiamo adesso a un articolo che prendo da InfoOut, sempre sul mondo del lavoro: da 4 licenziati politici a 30 indagati. La lotta alla SAFIM fa paura. La lotta che vede contrapposti 4 lavoratori, oggi saliti a 30, contro la SAFIM SRL di None entra nel vivo dopo le denunce, gli scioperi, i blocchi e una partecipata assemblea cittadina. I soliti PM d'assalto passano alle intimidazioni penali. Un po' di storie. Il sito dell'azienda protagonista di questa ordinaria vicenda di sfruttamento e prevaricazione ci racconta la storia di una virtuosa azienda familiare in anticipo sui tempi. Nel 1934 nasce la società anonima franco-italiana Merluzzi, detta SAFIM appunto, specializzata nella lavorazione ed essiccatura del baccalà. In quel di Avigliana, negli anni 50, il primo salto tecnologico con l'introduzione della surgelazione industriale, agli albori del boom della neonata industria del cibo a lunga conservazione. Negli anni 80, un altro salto. Seguendo le trasformazioni del lavoro innescate alla globalizzazione, la premiata ditta inizia a spostarsi anche sul terreno del trasporto e gestione delle merci immagazzinate, quindi la logistica. Nel 2008 l'azienda si trasferisce a None, dove ha sede tuttora, in località Palmero, con oltre 10.000 metri quadri di magazzini frigoriferi. Minchia! Fino a qui tutto bene, la lunga storia di un'azienda familiare di successo al passo coi tempi e frutto del più celebrato genio imprenditoriale italico. Se non che poco o niente sappiamo delle condizioni di lavoro che hanno determinato questo successo, dei licenziamenti che hanno scandito ogni ristrutturazione e allargamento, delle tipologie contrattuali imposte ai lavoratori, delle loro speranze e resistenze. La lotta degli sfruttati raramente raggiunge la dignità della citazione e la storia, è sempre quella dell'eroismo dell'azienda al padrone. Dell'eroismo aziendale padronale. Per una cronaca operaia della lotta, grande o piccola che sia, esistono decine di opere che declamano nella fredda lingua dell'impresa astuzia e lungimiranza del padronato. La storia di Mahmoud Said Mohamed Hamid, la storia di tanti lavoratori immigrati. La storia che qui ci preme raccontare è quella di questi 4 ragazzi egiziani che hanno iniziato a lavorare per la suddetta azienda nel 2009, uno nel 2011. Il racconto dell'esperienza fatta nei primi anni di lavoro è tanto inaudita quanto tristemente ordinaria per migliaia di migranti che, giunti nel nostro paese, vengono risucchiati nel calderone del lavoro precario senza diritti, legale o meno. Turni di 12-14 ore, straordinari pagati una tantum, nessuna spiegazione circa i diritti legalmente posseduti o sul come si legge una busta paga, firme in bianco, pacche sulla schiena. Nel loro racconto, e c'è anche su InfoAuto un link a un'intervista fatta da loro a Radio Blackout, dove dove raccontano appunto la loro storia, l'arco di tempo che va dal 2009 al 2014 si riassume in una sola frase: era la schiavitù. Da notare che sotto questa cornice narrativa si riassume anche il tesseramento della CISL, la quale, interpellata dagli interessati, li ha sempre rassicurati sulla piena legalità e norma del trattamento loro riservato. Uno dei delegati, si scoprirà nelle lotte vertenziali nel biennio 2014-2015, era in rapporti di parentela con i capi del personale. L'iscrizione al sindacato Sicobas nel 2014 e le lotte che fino ad oggi sono state portate avanti corrispondono per loro alla fase del riscatto e della dignità. Per tornare momentaneamente alla storia dell'azienda, gli anni dal 2009 al 2013, proprio quelli che hanno corrisposto all'azienda dei quattro lavoratori egiziani, hanno visto l'apertura di un nuovo magazzino e l'allargamento organico aziendale dalla ventina di operai aziendali agli oltre 250 odierni. Quando ci viene raccontato di certi grandi miracoli imprenditoriali, se scaviamo un po' oltre la coltre superficiale dell'autorappresentazione padronale, scopriremo forse storie analoghe di prevaricazione e sfruttamento. Questi anni, dicevamo, sono stati anni di lotta dura e senza mediazioni, numerosi scioperi accompagnati da picchetti e blocchi dei camion in entrata, talvolta scanditi da una massiccia presenza di digos, carabinieri e cellere in assetto antisommossa. Ci sono stati alcuni gravissimi episodi di crumieri interni armati a spranghe e bastoni, dai capi armati dei capi e aizzati contro gli scioperanti, ma la lotta ha avuto un suo successo, è stato firmato un nuovo contratto uguale per tutti e molti lavoratori sono stati assunti a tempo indeterminato. Il nuovo capitolo di questa storia è la determinazione di questi lavoratori nell'ottenere quanto sarebbe formalmente loro riconosciuto dall'accordo testé siglato dall'organizzazione sindacale. Un punto di frizione è quello relativo al tombale, una pratica di condono in cui al pagamento di una somma di denaro si ottiene l'estinzione automatica di tutte le precedenze, cioè di tutto il dovuto pregresso in termini di straordinari, eccetera, e che sulla somma non c'è accordo tra rappresentanza sindacale, Sicobas e ditta, la SAFIM appunto. A un veloce conteggio, le molte ore straordinarie non precedentemente corrisposte verrebbero remunerate in media un euro l'ora. I nostri, secondo quanto prescritto dalla legge, si rivolgono con un'istanza all'ispettorato del lavoro. Il risultato? Il loro licenziamento immediato perché è venuto meno il rapporto di fiducia. Sono dunque ripartiti i blocchi e i cancelli, quasi sempre svolti a sorpresa e senza preavviso, arrivando in molti casi a produrre danni non irrilevanti all'azienda, che se appunto trattandosi di cibo surgelato e rallentare la tempistica della merce crea ovviamente dei danni. Andiamo avanti con le ultime righe di questa notizia. Nel frattempo il sindacato, radicato in diversi comparti della logistica, ha costruito per la giornata di sabato 25 febbraio un'assemblea cittadina di solidarietà per fare di questa vicenda un caso politico. Ne è sortita un'assemblea partecipata da circa 180 persone, moltissimi lavoratori migranti tendenzialmente iscritti al Sicobas, facchini, magazzinieri, autisti, realtà sociali di lotta, centri sociali, percorsi cittadini di mobilitazione, movimento Ottavo e sindacati di base. Chiunque partecipato a quell'assemblea può testimoniare che non si è trattato di un'assemblea tra le tante, l'80% delle presenze rifletteva la composizione dei lavoratori della logistica, messa a parte migranti, per lo più nordafricani ma anche centrafricani e est-europei, e alcune significative minoranze di lavoratori italiani. Si sentiva nell'aria la presenza di segmenti della forza lavoro normalmente invisibili a queste latitudini e portatrici di bisogni negati. E poi si passa appunto all'azione penale di questi giorni. Non sappiamo quanto la partecipazione di quell'assemblea e i suoi contenuti abbiano spaventato la questura cittadina e un certo padronato che sullo sfruttamento di questa forza del lavoro si è arricchito. Fatto sta che pochi giorni fa sono state consegnate una trentina di denunce contro altrettanti lavoratori per la partecipazione a uno sciopero avvenuto nella primavera di un anno fa. Una giornata di lotta come da due anni se ne sono susseguite tante a quei cancelli. A stupire è lo strano tempismo di queste denunce, a rinforzare la convinzione che si tratti di un'intimidazione politica è la data di firma dei giudici, settembre 2016. Come mai queste denunce giungono solo oggi? La conferma della finalità tutta politica giunge anche dai firmatari dell'indagine. Il solito paladino è Rinaudo. c'è un piccolo refuso, non capivo, i soliti Padalino e Rinaudo, alfieri della repressione di ogni lotta di una certa importanza sviluppatesi in questo territorio, lotta per la casa, movimento notav, mobilitazioni studentesche, come farci mancare un po' di sana repressione contro la forza lavoro che alza la testa. Nelle testimonianze dei lavoratori interessati a queste denunce vengono inoltre riportate le minacce, neanche tanto velate, di non esporsi troppo, perché in gioco c'è pur sempre anche il rinnovo del permesso di soggiorno, incudine che pesa sulla testa di ogni migrante che in questo paese ha deciso di alzare la testa e battersi per i propri diritti. E allora dai, ultimo quarto d'ora di rassegna stampa, do le ultime notizie. E ci fubacco la sigaretta per accompagnarle. E poi vi saluto. Allora, parliamo un po' di quello che succede al di fuori dell'Italia, rimanendo sempre nel mondo del lavoro. Avevamo già letto la settimana scorsa della lotta dei portuali dalla Spagna a Gioia Tauro, e continuiamo a parlare appunto dei portuali spagnoli con un articolo di Contropiano. I portuali spagnoli impartiscono una lezione al governo. Il neoliberismo sfrenato ha trovato un blocco insormontabile sul fronte dei porti spagnoli. Quello che succede altrove, ovvero il drastico peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro di migliaia di portuali in nome della concorrenza globale, in Spagna nei porti non passa. La sconfitta è clamorosa per il governo di Mariano Rajoy e per il PP. Un applauso gioioso ha accolto l'abrogazione del Real Decreto Legge, che ieri 16 marzo è stato bloccato con 174 voti contro del PSOE, dell'UP, dell'ERC, del PDCAT, di tutta una serie di sigle, 114 a favore e 33 astenuti, tali Ciudadanos. Pietrificato in volto invece il ministro dello sviluppo della Serna, che aveva proposto e sostenuto il decreto, evitando in modo autoritario il confronto con i portuali. I sindacati, coordinatoria de trabajadores del mar nel settore, il sindacato principale, che negli ultimi mesi avevano per questo più volte minacciato il blocco generale dei porti, consapevoli delle ripercussioni a livello nazionale. È stata una battaglia non facile da vincere, condotta sotto il fuoco incrociato delle pressanti richieste di riforma di Bruxelles. La Commissione di Giustizia Europea ha condannato il sistema spagnolo perché in sintesi minava il dogma della libertà di impresa e di contrattazione del lavoro, e di una pesante campagna mediatica attesa a legittimare le ragioni della tenace lotta contro il decretone autoritario, cercando di far apparire i portuali agli occhi dell'opinione pubblica come dei privilegiati, una sorta di aristocrazia operaia sopravvissuta oltre il tempo massimo in un mondo del lavoro oramai modellato dal liberismo e dalla flessibilità e dalla precarietà. Oltre a quello del mancato adeguamento alla sentenza della Commissione di Giustizia dell'Unione Europea, la multa da pagare è la multa da pagare, l'argomento principale nell'ordine del discorso intessuto per far passare la riforma era infatti quello dei salari non da fame percepiti dai portuali spagnoli, di oltre 50.000 euro l'anno in media. Aspetto che, sempre nella campagna diffamatoria, era ritenuto un ostacolo agli investimenti di multinazionali straniere. Pensate, poveracci, quanti soldi gli dovevano dare a questi portuali. A questi attacchi i portuali e i loro rappresentanti sindacali, con la coordinatora in testa, hanno risposto senza farsi intimorire, destrutturando e rovesciando quest'ordine del discorso, ricordando che il sistema spagnolo dei porti, le assunzioni attraverso le cooperative, aveva retto in un clima di pace sociale per anni, con buoni risultati in termini di profitti per le imprese, a prescindere dal costo del lavoro più alto in Spagna rispetto che in altri paesi, e che piuttosto del gioco al ribasso, ovvero salari da fame per tutti, qui il rovesciamento dell'impianto discorsivo, si trattava invece di aumentarli per tutti quanti. È un bel punto anche loro, giustamente. Non un passo indietro, né un passo atrás, lo slogan che ha accompagnato la lotta. E così è stato. La forza della solidarietà, la capacità di non lasciarsi intimidire o dividere, l'appoggio a livello internazionale degli altri portuali e quello interno dei partiti politici come PSOE. Oltre agli altri, l'astensione strategica di Ciudadanos ha determinato la vittoria. E quindi una notizia, una buona notizia per chiudere, ci sta bene. E intanto invece passiamo adesso al Fatto Quotidiano, con passo un po' di palo in frasca, ma essendo da solo non ho molto modo di organizzare molto bene la struttura degli argomenti che vado ad affrontare in rassegna stampa. E andiamo a leggere questo articolo. Campania: De Luca vuole sanare 70.000 case abusive. La Giunta regionale, nella seduta di oggi, ha approvato una proposta di disegno di legge sul tema dell'antiabusivismo edilizio in Campania. Si tratta di linee guida per il governo del territorio e supporto degli enti locali che intendono utilizzare misure alternative alla non avvenuta demolizione di immobili abusivi. La linea guida è non vincolante e, ferma restando l'autonoma valutazione dei consigli comunali sull'esistenza di prevalenti interessi pubblici rispetto alla procedura di demolizione, consentono all'ente locale di acquisire al patrimonio il bene per inottemperanza dell'ordine di demolizione, di locare lo stesso con preferenza per gli occupanti per necessità. Ah, interessante questo. Quindi il 14 marzo è una data storica per la Campania? Sì, ma tutt'altro che da ricordare. Nella terra della quale l'abusivismo è una assodata consuetudine, ora esiste una misura alternativa all'abbattimento, l'acquisizione dell'immobile, quindi la possibilità di locarlo con una sorta di diritto di prelazione per gli occupanti per necessità. Stupirsi è legittimo o fuori luogo. Il presidente della regione Vincenzo De Luca non ha mai fatto mistero di non essere un paladino dell'antiabusivismo. Da vice ministro delle infrastrutture e il sindaco di Salerno, in Campania ci sono 80.000 alloggi abusivi, soprattutto nell'area napoletana e casertana. C'è qualcuno in grado di demolirli? Se la risposta è sì, allora demoliamoli. Se, come appare certo, la risposta è no, si faccia un altro ragionamento da persone serie. Se l'abusivismo riguarda un quartiere periferico di una città, il ragionamento deve essere diverso. Si impegnino i comuni a fare piani di recupero e a mettere ordine rispetto a queste forme di abusivismo. In questo caso si dovrà pagare una forte penale, ma si deve arrivare a una sanatoria. Non c'è alternativa. Per De Luca non c'è alternativa. Da poco eletto governatore spiega: ci vuole una sanatoria, si tratta di buon senso. E poi, se c'è un povero Cristo che nell'entroterra campano, senza neanche nessun paesaggio, ha fatto l'abuso, lo si sana perché non abbiamo alternative. Sembra quasi di sentirlo il governatore della parodia televisiva di Maurizio Crozza, e farebbe ridere se non fosse tutto vero. In una regione nella quale circa il 70% dei comuni è privo di un piano regolatore, ad esempio la zona rossa intorno al Vesuvio, è intensamente popolata, sarebbe servito qualcosa di diverso, sarebbe servita una ridefinizione delle regole, troppo frequentemente infrante. A guadagnarci forse non sarebbero stati quegli 80.000 poveri cristi dell'entroterra evocati dal presidente, ma l'intera regione, liberata finalmente da se stessa e dai suoi abusi. Già, perché in questa terra, che dovrebbe fare del suo paesaggio inimitabile un brand, proprio l'abusivismo è il nemico da sconfiggere. Non solo lungo l'arco litoraneo, imbruttito da costruzioni di ogni tipo, e neppure in prossimità o addirittura risorse di aree archeologiche e parchi naturalistici, ma ovunque, in ogni spazio che si possa raggiungere con lo sguardo. Questa è la chiara linea del Fatto Quotidiano, e c'è un fondo di verità che effettivamente non soltanto in Campania ma in tutto il sud Italia l'abusivismo edilizio ha creato dei mostri, ha stuprato abbondantemente il territorio. Dopodiché dire che chi se ne fotte degli 80.000 poveri cristi quando in gioco c'è tutta la popolazione della Campania è un altro paio di maniche, perché comunque il problema di queste persone rimane. È vero che ci sono quartieri che sono veramente costruiti su caldare, c'è il rischio che qualsiasi attività vulcanica fuori dalla norma possa veramente uccidere migliaia di persone. È anche vero che nessuno ha mai fatto un cazzo per dare una casa a queste persone, e sicuramente il modello del nord Italia non è quello da seguire, perché all'Expo non hanno fatto nessun abuso edilizio, ma il risultato è stato una spesa enorme, cemento a volontà e interi quartieri popolari sfrattati da tutte le abitazioni, cioè ripuliti, per usare il termine che hanno usato loro, di tutte le occupazioni abitative che c'erano, appunto per fare spazio e lustro a questo Expo. Quindi il modello De Luca sicuramente non va bene e non va difeso l'abusivismo edilizio, ne si può neanche pensare che i problemi si risolvano facendo le cose a norma di legge, perché hai una legge che tutela di fatto, o quantomeno una legge che viene applicata nel senso di tutelare chi costruisce e poco meno chi poi questi posti li vive e li abita. Quindi c'è ovviamente la questione di un pericoloso precedente nel sanare l'abusivismo, è anche vero che bisogna fare un attimo delle specifiche, perché molto spesso quell'abusivismo è l'unica forma che alcune persone hanno trovato per avere un tetto sopra la testa in assenza di qualsiasi altro tipo di risposta da parte dello Stato. Quindi mettersi a fare i giustizialisti o a gridare allo scandalo, secondo me, è un po' miope, almeno in questo frangente. Non riesco a leggere più nient'altro perché sono già 26, però vi posso dire intanto che non c'è nessuna novità, al momento è tutto calmo allo sfratto, che non so neanche in che via sia, però comunque ha partecipato oggi il comitato di lotta per la casa. E peraltro vediamo un po' di appuntamenti. Intanto gli appuntamenti della radio alle 12.30 in onda Memoria Resistente, alle 14.30 la replica di questa rassegna stampa, mentre per il resto del mondo vediamo cosa, quali appuntamenti ludici ci sono in programma. Non sembra ci sia niente di particolare in questa settimana. E se non che, il solito venerdì in Piazza del Toselli, a cui vi invitiamo a partecipare qui all'Infospazio Chinatown per sostenere questo luogo, per farlo vivere, che è il luogo che ospita sia radiazione ma anche un sacco di attività per il quartiere e non solo. È un luogo importante, un luogo che ha subito una dura repressione proprio per il suo modo di porsi, per il suo non voler essere in linea con queste cattedrali del divertimento per chi ha il portafoglio pieno, che circondano questo quartiere popolare che di fatto non ha molti spazi per i suoi abitanti, ma ne ha più per i fighetti che vogliono andarsi a fare una serata, e anche per il tipo di problemi che andava ad attaccare, problemi sociali tipici di un quartiere popolare che altrove non trovano molto interesse, qua invece trovavano anche persone interessate a fare qualcosa, a cercare di cambiare destino di abbandono che si respira in tutti i quartieri popolari d'Italia, tanto a Padova quanto nelle altre città. Tutto questo gli è valso un sequestro. Attualmente il posto è stato riaperto, ma appunto c'è bisogno del sostegno di tutti per continuare a farlo vivere, quindi venite, partecipate al venerdì sera alle iniziative che si svolgono qui, partecipate anche dal punto di vista attivo con i vari progetti che sono in piedi qua all'Infospazio Chinatown, tra cui radiazione.info, che domani torna in diretta con la rabbia del sabato sera, con le voci dalle lotte, qua in diretta su radiazione.info. Le 2:30, non so se l'ho detto, c'è la replica di questa rassegna stampa. Tutti i nostri programmi li trovate in podcast e non mi resta che salutarvi. Ci sentiamo nel futuro, ciao. I can tell your future, it will come to pass. I can do things for you, make your heart feel glad. Look in the sky, predict the rain. I can tell when a woman's got another man. I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one. The one they call the seventh son.